Diamo il benvenuto al pastore Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Battista di Pistoia, con il quale prendiamo in considerazione subito alcuni temi tratti dai giornali, insomma temi di attualità. Buongiorno Raffaele, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, ben trovato.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo dal cosiddetto ciclone Trump. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera: vittoria record in Iowa. E Biden avverte: temo bugie infinite. Ora, Raffaele, tra l'altro tu conosci gli Stati Uniti piuttosto bene, anche perché tua moglie è americana, ti capita, immagino, con una certa frequenza di andare a trovare i suoceri, non lo so. Insomma, comunque l'America non è un paese sconosciuto per te, immagino che segui con interesse. D'altra parte, ormai la politica americana, interessa a tutti, perché, per esempio, sempre sul Corriere, un articolo di Federico Fubini: colloquio con Zelensky, Donald, già lo chiamano per nome, Donald deve convincersi, Putin minaccia la NATO. Ecco, questo per dire. Donald Trump fa il pieno al caucus in Iowa e parte benissimo per conquistare la nomination per i repubblicani. L'ex presidente vince il 98 delle 99 contee, ottiene il 51% dei consensi, doppiando i rivali Ron DeSantis, che si è fermato al 21,2%, e Nikki Haley al 19,1%. Joe Biden attacca: temiamo bugie infinite, ma i guai giudiziari condizionano Trump. Così perlomeno si esprime il Corriere. Raffaele Volpe, che idea ti sei fatta, e sei sorpreso che, nonostante tutto quello che è stato detto contro Donald Trump, i guai giudiziari per esempio, l'elettorato è totalmente, come dire, indifferente a questa situazione?
Beh, sorpreso no, perché questo ormai è un andamento che si vede non solo negli Stati Uniti ma anche altrove. È come se le nostre democrazie attraversassero veramente un momento di grande difficoltà, e sembra che l'unica soluzione è quella di affidarsi a un qualche capo, no, che vende sogni, che vende illusioni. L'unica cosa positiva è che comunque queste primarie in Iowa, ogni volta che sono state vinte da chi si candida come presidente, poi ha perso le elezioni.
Ah, ecco, quindi siamo a livello di statistica. Ok, però ecco, scusa Claudio.
Qui da buon napoletano.
Certo, qui c'è anche un po' di Pozzuoli, non Napoli.
È un pizzico di peperoncino sano.
Sì. Senti, però ecco, tu hai parlato di chi vende, imbonitori che vendono sogni, e quelli naturalmente li conosciamo anche noi, abbiamo avuto partiti che arrivavano ai vertici con percentuali enormi e poi dopo però Trump ha già governato, quindi gli americani conoscono bene quello che è la sua proposta politica, l'hanno vissuta per diversi anni, e quindi non è una sorpresa, non dovrebbe in qualche maniera appunto costituire un punto di riferimento anche rispetto alle cosiddette promesse.
Infatti non lo riconfermarono.
Certo, però dice vabbè, si vede che la memoria è corta. Sentiamo Raffaele.
Beh, distinguiamo ovviamente due cose. Una è che effettivamente non fu riconfermato, adesso non so quanti milioni di voti Biden prese in più, ma furono diversi milioni di voti. Alcuni analisti sostengono che comunque, anche se Trump dovesse arrivare fino alla fine, perderebbe anche questa volta le sue elezioni. Quindi, diciamo, questo è un dato rassicurante. D'altra parte è preoccupante che da parte repubblicana non si riesca ad esprimere qualcosa di diverso. È veramente triste.
No? Allora, una domanda diretta, un po' privata. Raffaele, ma tu, diciamo, tra i tuoi conoscenti, parenti, amici americani, hai qualcuno che vota Trump o ha votato Trump? Si è espresso con te, diciamo, su questa situazione? in rapporto a quello che sono, appunto, almeno da un pubblico esterno come quello italiano, ha qualche difficoltà a capire. Ecco, che cosa da questi colloqui, se mai hai avuto con qualcuno?
Sì, ma senz'altro li ho avuti, e le motivazioni non sono mai uniformi.
Certo.
Diciamo, molto spesso la gran parte dell'americano vota pesando il portafoglio, cioè, quindi, se un presidente ti promette di farti pagare meno tasse, di entrare di meno nell'ambito della tua vita economica, solitamente quello è un presidente che vince. Però, ripeto, poi le motivazioni possono essere veramente tante. Oggi purtroppo si è diffusa questa polarizzazione dell'odio verso l'avversario, quindi non voto tanto per te ma voto contro l'altro, che è un po' un paradosso. Però, ripeto, confrontandomi con alcuni negli Stati Uniti, ancora una volta la maggiore ragione è quella economica.
A proposito dell'odio, c'è un articolo sempre sul Corriere di oggi, il paradosso di Biden, che ora può gioire. La gara contro Donald è la sua missione. Questo ci ricorda qualcosa anche per noi italiani, il contro o pro Berlusconi, vabbè. Non so se è una strategia poi alla fine. Comunque, sentiamo Claudio.
No, lei, rispetto a quello che diceva Raffaele Volpe, direi che anche da parte democratica, ma non c'è un altro...
Questa è una bella domanda. Possibile che ci sia?
Dobbiamo affidarci a
Ottuaginario,
fra cui quello. Cioè, questo me lo domando.
Allora, sentiamo, voglio dire, ha espresso anche i presidenti giovani, non solo Kennedy, ma anche Barack Obama, Clinton. Quindi, come dire, c'è anche una tradizione di eleggere presidenti giovani. Come mai? Cosa sta succedendo? Sentiamo Raffaele Volpe.
Beh, sai, non è così facile in questi tempi creare, una classe politica capace poi di avere tali responsabilità. Lo stiamo vedendo un po' dappertutto. Non è semplice. C'è una crisi di classe politica, probabilmente questa anche a causa della crisi dei partiti in genere, che dovrebbero essere non soltanto luoghi di aggregazione ma anche luoghi di formazione, e lo vediamo anche in Italia. C'è una crisi di leadership che ormai va avanti da decenni.
Poi non so se negli Stati Uniti si possa parlare di partiti, come dire, che sono radicati sul territorio. Mi pare a occhio e croce no, forse non so.
Diciamo, i partiti americani sono partiti di opinione, quindi tuttavia però dietro questi partiti c'è un radicamento sul territorio, c'è comunque luoghi e spazi di confronto e di formazione. Però in questo caso, ripeto, c'è una crisi generalizzata, che è una crisi della democrazia questa.
E non riguarda solo gli Stati Uniti. Senti, una domanda che immagino ti aspetti, e le chiese? Perché da noi forse sono piuttosto irrilevanti, no? Compresa anche la chiesa di maggioranza come quella cattolica. Negli Stati Uniti forse contano ancora qualcosa le chiese? E se sì, chi votano?
Ma senz'altro le chiese contano qualcosa, perché stiamo parlando di milioni di voti. E anche lì, diciamo, il mondo evangelico è abbastanza diviso. È chiaro che i conservatori, i fondamentalisti sono molto più vicini a Trump, così come l'area moderata, quella più liberal, quella più aperta, invece sono...
Ma perché? Perché non è che questa sia un'equazione, evidente, cioè Trump non è che incarna proprio la figura del cristiano fondamentalista, tutt'altro mi verrebbe da dire, no?
No, senz'altro. Qui purtroppo è in atto una un semplificarsi della riflessione politica, per cui non so se io riesco ad associare Trump a colui che farà una battaglia contro l'aborto, quindi lo voto perché io sono contro l'aborto. Se a Trump riesco ad associarlo per un altro tema, lo voto per quella ragione lì. Cioè, manca una visione della complessità, no? E quindi tutto viene semplificato e ridotto ad un'unica unità.
Ecco, quindi quando Trump disse ormai diversi anni fa, anche se mi vedessero sparare in una strada di New York, mi voterebbero lo stesso, cioè alla fine l'etica del singolo, del candidato, diventa di minore importanza, il che è paradossale, perché invece gli Stati Uniti anche sulle questioni della vita privata del candidato andavano a cercare, insomma, forse qualcuno direbbe anche eccessivamente, no? Rispetto agli standard europei, eppure adesso sembra che non sia più così. Claudio, poi sentiamo.
Ma quella frase lì vuole dire: se io sparo c'è un motivo buono, perché per nell'interesse.
E quindi
di tutti.
La vende anche quella, ho capito.
No, certo, qui il discorso sulla vita pubblica e la vita privata introduce un tema su cui si dovrebbe discutere per ore, cioè che i social hanno abolito questo confine e quindi la vita pubblica e la vita privata sono l'unica vita ormai senza più limite, senza più confine, quindi la vita privata è diventata pubblica e non crea più quello scandalo puritano che creava una volta.
Ho capito. Senti, ultima domanda che appunto ci arriva da un ascoltatore, il quale ci dice: vabbè, voi parlate così di Trump, evidentemente in maniera piuttosto negativa, però è l'unico presidente americano degli ultimi tempi almeno che non ha avviato una guerra per quel che riguarda gli Stati Uniti. Gli altri, compreso Biden, non possono dire altrettanto. Ecco, da questo punto di vista ci sono paradossalmente movimenti pacifisti che dicono: boh, forse Trump è la nostra carta migliore, tra virgolette. Cosa ne pensi?
Beh, innanzitutto, diciamo, la decisione di essere coinvolti o meno in una guerra è anche legata molto a contingenze storiche. Però al di là di questo si potrebbe fare una riflessione interessante. Effettivamente, diciamo, i presidenti democratici in genere sono stati un po' più propensi a fare la guerra che quelli repubblicani, però diciamo questo è soltanto
una coincidenza.
Un parziale aspetto di analisi. Sì.
Okay. Va bene, staremo a vedere naturalmente, poi il percorso è ancora lungo fino al giorno delle elezioni, che sarà a novembre, le elezioni americane, no?
Sì,
a novembre, ok, sì. Quindi avremo ancora occasioni per parlarne, però ecco, prima di lasciarti mettiamo una canzone e poi parliamo di un altro argomento, il tema del fine vita, anche questo è un tema molto importante che è deflagrato nel dibattito anche politico del nostro paese, se ne parla su tutti i giornali. Intanto certo, ci ascoltiamo di Ermal Meta, 1 qui su RWS.
Se fossimo in pericolo, in bilico, niente panico. È un bambino, calcia un pallone oltre il muro. Ci separano, ma il cielo è uno. Pallone oltre il muro, non ci separano più.
Ermal Meta 1 qui su RWS. Torniamo a parlare con il pastore Raffaele Volpe ancora qualche minuto per un argomento che è veramente, come dire, importante, e non è la prima volta che ne parliamo anche qui dalla radio. In Veneto non passa la legge sul suicidio assistito per i malati terminali e la maggioranza di centrodestra guidata da Luca Zaia si spacca. Fratelli d'Italia e Forza Italia, grazie anche a una defezione nel PD, hanno fatto valere il loro veto sulla legge di civiltà per la quale si era speso in prima persona il governatore, annunciando il proprio sì ma lasciando libertà di coscienza ai suoi. La regione Veneto, come scrive l'inviata Brunella Giovara di Repubblica, poteva essere la prima in Italia a stabilire nel concreto i tempi e i modi, ma così non è stato, dopo una giornata di discussioni, dichiarazioni, ambiguità varie e caccia all'ultimo voto. Naturalmente una vicenda come questa può essere affrontata, come dire, come dibattito politico, no? Dove certe posizioni si orientano anche per tanti motivi, ma con il pastore Volpe prendiamo invece, come dire, la questione dal punto di vista strettamente etico. E i partiti sono divisi, abbiamo sentito anche la defezione del PD, le chiese sono divise e probabilmente, poi c'è anche chi vede come fumo negli occhi proprio una legge che entri in queste questioni. Non lo so, Raffaele, un tuo parere e come possiamo affrontare questi argomenti spinosi, delicati, complicati in una maniera equilibrata, se c'è una possibilità dal tuo punto di vista. Come credente, innanzitutto.
Certo. Tuttavia, voglio dire, ancora prima di entrare in merito poi alle diverse posizioni che si possono assumere su un tema così delicato, è da ricordare che il dire sì o no a qualcosa del genere prescinde poi dalle tue convinzioni morali. Cioè, tu puoi essere contrario, ma puoi ritenere che in uno Stato democratico ci debba essere una legge affinché una persona che si trovi in una determinata situazione possa usufruire di quella legge esistente e non rischiare di finire in galera. Quindi io distinguerei poi le convinzioni che si possono avere personali da un'idea di democrazia, no? come una democrazia deve comportarsi rispetto ai grandi temi etici. D'altra parte, su questo tema la Corte e la Consulta aveva già depenalizzato, no?
Non hai paura, diciamo, come qualcuno sostiene, che la cultura, diciamo così, del rifiuto, dell'oggetto che non serve più, ecco, mettiamolo in questi termini, si butta via, ecco, che ci sia una sorta di piano inclinato che in qualche maniera, al di là delle buone intenzioni, però poi ci porterebbe a mettere in pericolo la dignità umana. Questo lo dico in maniera un po' rozza, un po'...
No, anzi, questo è, diciamo, uno degli argomenti più forti, no? Di coloro che sono contro poi a tutti i grandi temi che riguardano l'etica e la bioetica, utilizzano spesso questo argomento del piano inclinato, che non è un argomento, secondo me. Cioè, perché bisogna immaginare che se si prende una determinata decisione, naturalmente poi ne seguiranno a cascata chissà quante peggiori o pessime? Non è assolutamente detto. Si può prendere una decisione in un certo ambito e punto, quella è la decisione che si è presa. Quella, ad esempio, di mettere in condizione, perché il punto qual è? Che chi è in una condizione tale per cui anche la dignità della sua sopravvivenza è messa in discussione, in quel momento effettivamente è necessario che qualcuno provveda, no? In qualche modo, affinché questa persona che ha espresso la sua volontà di non continuare a vivere in quella condizione, di poter decidere liberamente sulla propria vita, che questo poi debba comportare tutta una serie di cose a cascata, cioè non sinceramente non lo vedo. È un argomento questo del piano inclinato che serve solo a spaventare.
Eh beh, certo, non c'è alcun dubbio, è la paura di addentrarsi in un territorio sconosciuto, tra virgolette, però poi alla fine qual è la realtà che affrontiamo in questo momento? Cosa succede a tante persone che appunto si trovano in una situazione di vita in cui parlare di vita in senso stretto è complicato. E ci fermiamo qua, un argomentone che naturalmente affronteremo anche in altre occasioni, perché anche di questo sicuramente continueremo a parlare, insomma, prima o dopo il Parlamento si dovrà esprimere anche su queste cose, non so.
È da 4 anni che aspettiamo.
Infatti, sì. Noi siamo pazienti, staremo a vedere. Grazie intanto al pastore Raffaele Volpe per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto e qui su RWS, grazie mille.
Grazie a voi.